Tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia. Come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. In questa frase che viene dalla Sapienza, no? È come se ci venisse detto che c'è una sproporzione infinita tra il senso di piccolezza con cui l'uomo si mette di fronte a Dio e Dio. Ma in realtà la piccolezza che l'uomo sente quando si mette di fronte a Dio è anche il frutto di un immaginario che l'uomo ha di Dio, per cui Dio è grandissimo, Dio è potentissimo, Dio è onnipotente, Dio è perfetto. E chi l'ha detto? Perché a ben guardare il modo in cui in tutta la storia della rivelazione di Dio all'umanità Dio si è fatto conoscere è sotto un altro segno. Sempre Dio ha spiazzato l'uomo non nella direzione della grandezza, ma in quella opposta, della piccolezza. Dio ha sempre sorpreso l'uomo che andava a presentarsi a Dio sentendosi piccolo e infimo, facendosi invece scoprire come il piccolo, il fratello, il vicino. Se abbiamo presente la storia del popolo di Israele, Dio abitava in una tenda e quando cercarono di costruirgli una casa non fu molto contento. E appunto nelle letture di oggi di questa sproporzione tra quello che l'uomo pensa di Dio e il senso di inadeguatezza, di piccolezza che prova e invece lo stupore, la sorpresa di scoprire che invece Dio non è così, potrebbe essere un po' un filo rosso che accompagna queste tre letture e che magari attraverso un linguaggio che sembra non centrare immediatamente, ma in realtà sì, ci fa rimanere vicino anche alle cose di questi giorni, anche ai nostri morti, anche al loro essere passati. E allora, se prendiamo per esempio il testo della Sapienza che abbiamo ascoltato, appunto, è come se ci dicesse che fin dall'inizio è così. Cioè questa di un Dio che si fa piccolo non è l'invenzione dei cristiani. La Sapienza è molto prima. È tutta la storia dell'umanità, appunto, che gli uomini scoprono e si sorprendono della piccolezza di Dio. Perché appunto la voce della Sapienza è quella dell'umanità nel suo essere da principio. È nel respiro lungo della storia umana che se ne dispiega la Sapienza. E lo stupore del rivelarsi di Dio nell'arco lungo della storia degli uomini è dato, come dice il testo, dalla scoperta della sua compassione, della sua indulgenza, del suo essere in tutte le cose, che è come dire piccolo. Dio accetta volentieri di legarsi alle cose, alla carne, al mondo. Bella quella frase, no? Dove dice tu ami tutte le cose e non provi disgusto per nessuno. Noi invece spesso facciamo una questione di disgusto o non disgusto il motivo delle nostre scelte di lavoro. Certi lavori disgustano, certi invece onorano. Certe persone disgustano e certe invece rendono fieri di starci vicino. Certe zone del mondo disgustano e certe altre invece affascinano. Ma invece Dio ama tutte le cose e non prova disgusto per nessuna. E quando l'uomo con i suoi criteri si mette di fronte a Dio, ovviamente lo immagina magnificente, no? Certamente lontano da tutto ciò che ci disgusta. E invece, no, nella sapienza dell'umanità ci arriva l'idea di un Dio che magari è proprio dove si viene disgustati. Mettendosi di fronte a Dio come uomo, l'uomo ne va scoprendo nel respiro lungo della sua storia la straordinaria vicinanza, la piccolezza, il suo essere impastato della propria vita. San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, no, raccoglie lo stesso filo rosso, ma ne parla da un altro punto di vista. Siamo in quel tempo del cristianesimo nascente in cui sorgevano continuamente predicatori a dire che è già arrivato il giorno di Dio, domani è l'Apocalisse. Bisogna prepararsi perché non passerà questa generazione prima che, no. Quindi chi lo sa se moriremo, magari non moriamo, magari veniamo assunti in cielo. Ma San Paolo, vedete, ha un altro punto di vista, no? Perché Dio non è come noi, che siamo impazienti. Dio invece è paziente, e la pazienza è piccolezza, sempre, perché chi aspetta è il piccolo, perché il potente e il grande invece schioccano le dita e ottengono immediatamente quello che vogliono. Mentre Dio invece è paziente e agli uomini chiede pazienza. Il fatto che Dio rifiuti le visioni troppo affrettate del suo giorno, le glorificazioni troppo facili, i trionfi e un certo sfoggio della fede, che troppo rapidamente arrivi alle conclusioni. Dio invece è colui che attende tutti gli uomini e finché la storia umana non sia conclusa, Dio aspetta. La vera questione per Dio, invece, è che sia glorificato il suo nome. E anche qui, siccome noi, quando sentiamo la parola gloria, ci viene in mente tutta una serie di cose che poco c'entrano con la gloria di Dio, no? Bisogna che, appunto, riconvertiamo il nostro linguaggio in quello suo, no? Perché nella logica di San Paolo glorificare il nome di Dio passa necessariamente dall'acquisizione di uno stile di vita. Quindi passa da un percorso lento di umanizzazione di tutte le espressioni della nostra vita, passa dalla sconfitta dei nostri vizi, passa dalla nostra conversione personale, non sono cose che si fanno dall'oggi al domani. Passa dalle quaresime, passa, e ognuno di noi non è diverso dagli altri nella fatica di umanizzare se stesso, anzi, c'è chiesto tutto il tempo della vita per fare qualche passettino in questa direzione. E Dio è il paziente. Di fronte all'uomo che faticosamente si incammina per questa strada ed è lento nel percorrerla. E poi troviamo questo testo bellissimo che è del proprio Lucano, il testo di Zaccheo, della storia di Zaccheo, dove esplicitamente la piccolezza di un uomo si trasforma in chance, in una possibilità vincente per accogliere Dio e per esserne accolti. E la frase che Gesù pronuncia alla fine della cena invece è di un'enormità sconvolgente, appunto come nella frase con cui si aprivano le letture di oggi dalla Sapienza, così si chiudono le letture di oggi con un ossimoro, non so come chiamarlo, un... oggi per questa casa è venuta la salvezza. E si rivolge ad un ebreo, quindi la salvezza è cosa grossa, oggi. Ma viene corredata questa frase con un'intenzione divina che è un elogio invece della sua piccolezza. Oggi per questa casa è venuta la salvezza. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cos'è accaduto? Perché si arrivi a dire una tal cosa? Potremmo dire così: è accaduta solo un po' di umanità. Un episodio di vita come ce ne possono essere tanti nelle nostre case, nelle nostre storie, in cui la differenza l'ha fatta il desiderio di vedere e di incontrare. Un cuore pronto ad accogliere, un po' di sincerità. E se si guardano i passaggi del racconto visti come doveva averli visti un qualsiasi personaggio che passava di lì dall'esterno, no? Cosa si è visto? Si è visto un tale che è salito su una pianta per vedere meglio il passaggio di un famoso maestro. Gli è capitato di essere fortunato, di essere riuscito a scambiare poche parole con lui e ha l'onore di ospitarlo per cena. E per questo scende tutto fiero e contento e va dai suoi per preparare il tutto. Ma è un pubblicano. La gente mormora contro di lui e si scandalizza del maestro che si lascia abbindolare. È un peccatore, tanto basta per liquidare il personaggio ed essere impediti dal vedere le cose nella loro verità, nella loro umanità. A passare inosservata così è ancora una volta la grandiosa piccolezza di Dio, la sua compassione che, come nella Sapienza, come in tutta la storia della Rivelazione, stupisce l'uomo proprio nel suo abbassarsi e condividerne la storia, la tavola, il cibo, e a partire da questa fraternità può mutarne il cuore e addirittura farne parte.